sinceramente non mi interessa. È mai cattolica la Gemini, no? Pare, ecco, non lo so. Cosa volete? Sono cose che passano, quelle. Poi ognuno porta le proprie idee, le proprie convinzioni, anche le esperienze, va bene? Perché è una che ha fatto scuola, non la Gemini, una di studio. Ecco. Poi c'è sempre, come dire, da fare la tara in tutte le cose umane, sapete. Prendiamo sul serio, alla lettera, solo il Vangelo, solo quello che viene da Dio. Poi adesso prendiamolo con un po' di grano sale, si diceva, di buon senso, no? Quello che viene dagli uomini, può darsi che sia benissimo, può darsi che sia buono, cioè, però ho sempre preso con molta prudenza. No, io ci credo al Vangelo, no? Quello sì, ci credo, la parola del Signore. Poi gli altri dico, vediamo, va bene, vediamo anche come vanno. Perché poi sono opinioni anche personali di certe persone, mandate magari da Dio, che credono di fare il bene senz'altro. Poi tutto è relativo, secondo me. Non vi siete accorti, forse io sono tanto vecchia da capire queste cose un po' più a fondo, ma anche voi, guardate, prendetele sempre con molto equilibrio. Ecco, guardate, una delle cose che dovete chiedere al Signore sempre è di darvi un grande equilibrio nella vita, sia spirituale, sia intellettuale, sia pratica, va bene? Le esagerazioni non sono mai volute dal Signore, va bene? Anche quando c'è come programma di vita Totus Tuus, come il Papa, però sempre con l'intelligenza che il Signore ci ha dato. Perché ricordate che il Signore ci ha dato questa grande grazia, un'anima, che ha queste due facoltà, l'intelligenza e la volontà.
Signore, io sono, signora Maria, io sono una conferenza, non mi interessa.
L'intelligenza e la volontà. Dunque sono due facoltà che noi abbiamo e che dobbiamo adoperare. E già che siamo venuti in questo discorso qua, io ve lo raccomando proprio, sinceramente. Adesso è un periodo in cui dovete proprio pregare molto che il Signore vi dia quella intelligenza di capire quello che è giusto, quell'equilibrio di non andare né troppo a destra né troppo a sinistra. Dare dietro la volontà di Dio. Guardate che l'equilibrio, non solo l'equilibrio psichico, l'equilibrio della volontà, è una grande grazia. Non dovete chiedere sempre al Signore l'equilibrio. Perché se noi ci schiacciamo un poco troppo a destra, un poco troppo a sinistra, non siamo mai sulla via di mezzo. È solo il Signore che ci dà l'equilibrio, no? Siete convinti di questo? In questo periodo abbiamo molto, molto, molto bisogno di equilibrio. E l'equilibrio psichico, il Signore ci ha dato questo grande dono che si chiama l'intelligenza, no? Se no non saremmo qua, non sareste qua a ascoltare, sareste ricoverati in qualche posto se non aveste l'intelligenza. E adoperiamola questa intelligenza, no? Se il Signore ce l'ha data, guardate che la volontà dipende dall'intelligenza. Io non posso volere quello che non conosco. Ecco perché, per esempio, bisogna molto approfondirsi nelle cose dello spirito, specialmente il Vangelo, che è di un equilibrio fantastico il Vangelo. Va bene, le lettere degli apostoli, e poi quello che ci viene dato dai papi, cioè, L'equilibrio è un dono grandissimo che dovete chiedere sempre al Signore, perché spostarsi un po' troppo a destra, un po' troppo a sinistra è sempre essere fuori posto. E l'equilibrio psichico, guardate, è una grande grazia del Signore. Per esempio, uno che ha di sua iniziativa, di sua natura, per esempio, uno è più emotivo, l'altro è meno emotivo, no? E come siamo nati, non è mica colpa di nessuno, né dei genitori, né di nessuno. L'anima nostra ha questa percezione di queste emozioni. Bisogna che anche là, ecco perché c'è la virtù della temperanza, la virtù, si dice si insegna ai bambini a fare fioretti, vero? Li hanno insegnato da piccoli a fare fioretti o no? Vedo che state zitti, vedo che state zitti, non tutti però avete avuto questo insegnamento. Allora si chiamavano fioretti, cosa voleva dire? Si diceva, beh, guarda, hai voglia di questa mela, va bene, la prendi, magari aspetta 5 minuti, fai un fioretto, si diceva, no, la Madonna. Vi ricordate il mese di maggio che si facevano i fioretti? E cosa voleva dire? O privarsi di qualche cosa, oppure rallentare un poco il desiderio di averla? Insomma, essere, perché i fioretti non erano altro che esercizi della volontà, perché vincesse la volontà e non l'emotività in noi. Ci sono delle persone, ha o sete, devo andare a trovare da bere perché sennò sembra che muoiono. E sopporta anche un po' la sete, cosa mal che sia. Vedete, l'emotività vuole subito quello che sente il bisogno. Ho fame, vado subito a mangiare, ma non è ora di pranzo, non è ora di cena, di colazione, aspetta, tiene di servo questo appetito, però è l'ora di... Capisci? Cioè dobbiamo essere padroni di noi stessi, padroni delle nostre emotività. La santità sta tutta in questo, lo credete? Essere padroni di noi stessi per amore del Signore, non per essere agli occhi stimabili, agli occhi degli uomini, per essere persone a modo, per essere persone equilibrate, tutte cose buone, però mettiamoci l'amore del Signore e cercate anche ai figlioli, ai bambini, se siete insegnanti agli alunni, se siete papà e mamma ai figlioli, ai nipoti, di essere padroni di loro stessi. Sapeste il dono che fate ai bambini se insegnate loro a essere padroni di loro stessi. Adesso ho fame, vado subito a mangiare. No, aspetta magari 5 minuti, ma devi essere padrone di te stesso, devi dominare la tua fame, così la sete, così la voglia di giocare, tutto. Essere padroni di noi stessi. Le persone adulte più equilibrate sono quelle che sono padrone di loro stessi, dei loro istinti, perché tutti li sentiamo gli istinti, tutti sentiamo, però ragioniamoci sopra e diciamo, ma è il momento di concedere? Oppure i famosi fioretti, vi hanno insegnato da ragazzini a fare i fioretti? Sì o no?
Sì.
Sì, ecco, che cos'erano questi fioretti? Non erano altro che esercizi della volontà. Sapete quanto bene facevano? Facevano esercitare la volontà ai bambini, che diventavano padroni di loro stessi, non si lasciavano dominare né dalla fame, né dalla sete, né dalla voglia di fare altre cose. Perché noi siamo persone ragionevoli, no? Con l'intelligenza e la volontà. Ai vostri figli, ai vostri nipoti, alle persone che conoscono, provate a inculcare questo, di essere padrone di loro stessi, non andare incontro agli istinti come fanno le bestie hanno sete e vanno in cerca di vivere a qualunque prezzo. Mi ricordo che aveva una brava suora, era una suora quella, che ci insegnava queste cose, ci diceva, guardate bambini, avete sete, provate ad aspettare solo 5 minuti, dopo vedete, perché bisogna bere, i bambini bere, e i bambini non devono stare senza bere, perché non devono avere bambini, sono ragazzini così. Ma provate a dire, aspetto 5 minuti, è un esercizio della volontà. Voi qua siete la maggior parte sposati, oppure avete a che fare con la gioventù. Insegnatele queste cose, insegnatele, perché l'equilibrio, anche l'equilibrio psichico, deriva proprio da questo essere padroni di noi stessi, non essere succubi, non essere schiavi dell'istinto. Un animale ha sete e va in cerca di bere, la prima cosa, non sta mica a ragionare, noi possiamo dire, beh, no, vado in cerca anch'io di sfettarmi, però posso aspettare che 5 minuti. Per insegnare ai bambini, ai nostri figli e nipoti, di essere padroni di loro stessi, di dire sì, hai sete, giusto? È giusto che tu beva perché è doveroso bere, fa bene e bere. Però se aspetti 5 minuti, credi di morire, provate ai bambini a insegnare questo. Perché si è caduto in disuso, sapete, questa è un grande male. Una volta si chiamavano fioretti, chiamatele esercizi di volontà, chiamatele quel che volete, chiamate essere padroni di voi stessi. Date importanza ai ragazzini, ai bambini, devi essere padrone, non sei mica un animale tu, che deve seguire l'istinto. Hai sete, puoi aspettare 5 minuti a bere. E gli altri signori, come un fioretto, poi i famosi fioretti, mi insegna, insegnate più a fare i fioretti ai bambini. No, dalla risposta vostra direi di no, che non insegnate più, vero? Invece è necessario, sapete? Perché pensate voi che siete adulti tutti qua, quanti sacrifici avete dovuto fare nella vita per arrivare dove siete arrivati? È vero o non è vero? Il lavoro porta sacrificio al lavoro. La vita familiare a volte porta sacrificio perché devo rinunciare al mio desiderio per amore delle persone con le quali vivo, eccetera. Guardate che l'ABC direi quasi la chiave di volta della felicità è proprio essere padroni di noi stessi. È una grande cosa. E allora io dico, ho sete, più insegnate ai bambini, va bene, hai sete, senz'altro va bene che beva, ma anche se aspetti 5 minuti, non muori. Fai un fioretto. I famosi fioretti che ci insegnavano da bambini, li insegnate più adesso a fare? No, sono andati in disuso i fioretti. Ve lo ricordate voi però quando eravate bambini? C'era qualcuno che vi diceva fai un fioretto? L'avete incontrato qualcuno? Magari un prete, magari una suora, magari non so, anche papà e mamma se avevano fede dicevano ah fai il fioretto alla Madonna, la mia mamma tante volte me lo diceva. Beh, aspettare per esempio anche 5 minuti solo, ho tanta sete, va bene, senz'altro va bene bene perché se ha sete è un bisogno così, ma aspetto 5 minuti, 3 minuti, proprio di non essere schiavi dei nostri sensi, di non essere schiavi del nostro corpo, dominarlo noi, dare giustamente quello che è dovuto perché è doveroso quello, perché se abbiamo sete vuol dire che il nostro corpo ha bisogno, ma anche se aspettate 5 minuti non morite, no. È vero o non è vero? E allora se, ecco, insegnare ai vostri nipoti, ai vostri figli, agli alunni, quello che, per i quali vivete, essere padroni di loro stessi. Noi non siamo animali, l'animale ha sete, va in cerca di bere dove trova e non raduna, no? Che animali? Noi ragioniamo, bere è doveroso, è salutare, non si deve fare senza, ma per esempio aspettare 5 minuti, perché mettiti alla prova, provate quei ragazzi a dire mettiti alla prova, vediamo se riesci a dominare te stesso. Perché se riesci in queste piccole cose, 5 minuti cos'è? Per aspettare a bere, adesso io ho messo a bere, a mangiare, quello che volete. Cos'è? Però riesci a dominare te stesso, riesci a dominare la tua sete, la tua volontà, eccetera. Perché guardate che si va in paradiso dominando noi stessi e... I comandamenti di Dio ci mettono freno a tutti quelli che sono i nostri istinti. Se noi ci assecondiamo sempre, se noi siamo di quelli che non possono fare un sacrificio neanche a morire, bisogna, se ho fame devo andare subito a mangiare, se ho sete devo andare subito a bere, se ho voglia di fare una cosa da devo fare subito, aspettiamo magari 5 minuti, ma dire no, sono padrona io di me stessa, non è la sete, non è la fame, non è la voglia di giocare, non è la voglia di rispondere, non è la voglia di fare questo, non devo essere schiavo di nessuno, io devo essere schiavo solo della volontà di Dio, schiavo per modo di dire, perché è servire Dio e regnare, vero? L'avete mai sentito questa frase? Servire Dio è regnare, perché servire Dio vuol dire essere padroni di noi stessi, padroni della nostra volontà, dei nostri desideri, delle nostre vie, dei nostri... essere padroni di noi stessi. Io non so perché è cambiata tanto la situazione, diciamo, mondiale, ecco, ma certi valori che grazie a Dio, perché data l'età che ho, li ho ricevuti quando ero giovane, non mi sento più dire il valore, per esempio, della padronanza di noi stessi. Mi ricordo che quando eravamo piccoli ci insegnavano, dicevano, oh, mamma ho sete, provo a aspettare 3 minuti, 5 minuti, dopo bevi, quanto vuoi. Però essere il padrone di noi stessi, non essere schiavi. E sono gli animali che se hanno sete vanno a raggiungere dove possono avere e non ragionano. Noi siamo razionali, noi siamo razionali. Da piccoli si insegnavano i famosi fioretti, non so se si usano più i fioretti. Insegnate ai vostri figli, ai vostri nipoti i fioretti. Cosa sono questi fioretti? Niente, la mortificazione. Non essere schiavi del nostro desiderio, del nostro bisogno, del nostro... Insomma, dobbiamo essere padroni di noi stessi. Se siamo padroni di noi stessi, uno ci fa arrabbiare, per modo di dire, ma io sono padrona di me stesso, non mi arrabbio. Parlo tranquillamente, dico le stesse cose, perché a volte è doveroso dire la verità, anche se non è sgradevole, però la dico con tranquillità, con equilibrio, cercando di farglielo capire il perché, il per come, non gridando, non scattando. E quelli che scattano, per esempio, che sono i racconti, non sanno dominare la loro ira. Perché? Perché non hanno fatto questo esercizio. Non hanno fatto questo esercizio. Adesso vi racconto tanto per fare un sorriso qualche volta che cerco. Durante la guerra, no? C'era la grande fame, sai che avevamo la tessera non aria che non ci bastava davvero per mangiare, allora dicevamo i fioretti, più fioretto di quello di stare la tessera non aria non ce n'è, perché ce n'era poco da mangiare, adesso ce n'è più caro volete, allora dico adesso ho sete, aspetto 3 minuti, 5 minuti a bere, però sono padrona io di me stessa. Non sono un animale che se non trovo subito da bere guai, scalpita e fa non so che cosa. Vi direte, ma è una cosa cretina? No, non è una cosa cretina. Si chiama esercizio della volontà. Chiamatela mortificazione. Chiamatela come volete. Un fioretto. Ai bambini si dice fai un fioretto, vero? Cioè un sacrificio per amore del Signore. Ma non che ci sia uno scopo di questo. Non tanto solo perché devo essere brava e essere padrona. Certo, essere padrona di noi stessi è la cosa migliore che possiamo ottenere. Trattenere l'ira, non arrabbiarsi così facilmente, essere sinceri, va bene? Adoperare sempre la sincerità. O si tace o si dice il vero. Guardate. Provate a fare un piccolo esame di coscienza ciascuno per il proprio conto. E questo è esercizio di volontà. Ma lo fate perché? Ecco, lo faccio solo per essere padrone di me stessa, è già una buona cosa. Ma fatelo per amor di Dio. Come si fa diventare sante? Come si fa a acquistare il paradiso? In questa maniera, sapete? Voi avete letto forse la Fatima, no? I bambini, dopo aver visto la Madonna, che vedevano, avevano tanta sete, c'era là da bere e non bevevano per fare un sacrificio. L'avete letto la vita di questi? No, era bene. È commovente. Avevano capito, siccome la Madonna aveva detto di pregare per i peccatori, di fare qualche sacrificio per la conversione dei peccatori, e loro che sacrificio dovevano fare? Erano pastorelli, quando avevano sete andavano a fonte, bevevano, ecco, che cosa facevano? Ritardavano di bere, o a volte addirittura non bevevano. Avevano capito quello che la Madonna aveva detto. Certo, avevano avuto una brava maestra, vero? Però erano stati bravi anche per ascoltare e a sentire. Io ho conosciuto nella mia vita una persona che era stata privilegiata dalla Madonna, l'aveva vista, ne parlava, aveva avuto delle visioni, ma siccome c'erano dei sacrifici da fare, ha rinunciato. Ha detto di no alla Madonna. Guardate come grande pena, l'abbia avuto una grande pena, perché ho detto no, si salverà quello. Quella persona si salverà. E noi, a volte ci viene in mente, posso fare questo sacrificio, posso fare questa cosa, quest'atto di carità, e magari dico, beh, un'altra volta, oppure cosa, adesso, per il momento adesso me la godo, dopo farò dopo, quando, che poi non sappiamo neanche se abbiamo tempo dopo di fare. Capite? La nostra vita è intessuta di queste cose. Noi siamo, il Signore ci ha creato uomini, non bestie, perciò con un'intelligenza, no? E con una volontà. La volontà dipende sempre dall'intelligenza, perché prima bisogna che capiamo che c'è, esiste una cosa, poi la vogliamo. O prima capiamo che, per esempio, che non va bene accontentare sempre il nostro io, se la nostra natura umana, senza scapito della salute, senza scapito, ma soprattutto io, soprattutto della mia fame, soprattutto della mia sete, soprattutto della mia voglia di fare questo, di fare l'altro, devo essere padrona io, non essere schiava. Sono gli animali che sono schiavi, gli animali sì, perché non hanno intelligenza, ma io ho l'intelligenza. E insegnate ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri alunni a essere padroni di loro stessi. Mettetelo sotto questo aspetto. Domani tu dovrai fare dei sacrifici per ottenere un tale scopo. Se non sai fare sacrifici, non ti abitui adesso a dire di no a te stesso. E domani non lo farai neanche per un fine ottimo, che è quello, per esempio, di ottenere un tale lavoro, un tale privilegio. Siete tutti adulti qua. Ditemi quanti sacrifici non avete dovuto fare nella vita, tutti, ma sono sicura, sono sicura. Ma se questi sacrifici li avete fatti per amore del marito, per amore della moglie, per amore dei figli, per amore dei parenti, per amore, costano molto meno, è vero o non è vero? Costano, la metà costano. Una mamma, che sacrifici non fa per i figli, infatti è il prototipo, ma perché? Perché li ama. Se noi amiamo il prossimo, siamo disposti a fare sacrifici per tutti, ma se amiamo Dio, pensate, Dio che ci ha creato Lui l'anima, sapete, noi siamo qua vivi solo perché Dio ci ha creato l'anima. Avrebbero potuto cercare di avere dei figli quanto volevano i nostri genitori, ma se Dio non creava l'anima, noi non saremmo esistiti. A Lui dobbiamo tutto, dobbiamo la vita, dobbiamo tutto. E poi sappiamo che ormai abbiamo avuto il principio che non avremo più figli. Perché, sapete, ho trovato anch'io delle persone che dicono, ah, va, sono storie quelle, quando moto io moto tutto come una bestia, no, caro, dice così. In fondo, al cuore, senti che non è così. Tutti sentiamo che non è così. Abbiamo avuto un principio, sì, ma non abbiamo più una fine. Noi stiamo intessendo adesso, in questi giorni, in questi momenti, il nostro futuro. Lo stiamo intessendo, lo stiamo preparando. Con le nostre mani e con l'aiuto di Dio, si intende, se lo vogliamo. Perché anche là bisogna volerlo. Ecco perché è necessaria la preghiera. Ma che cosa vuole che il Signore ci abbia detto di pregare per cosa? Per una sua soddisfazione personale, ma lui è. Come esisteva prima di noi, esisterà in eterno, non ha bisogno di noi, non ha bisogno delle nostre preghiere, siamo noi che abbiamo bisogno del suo aiuto, non è il Signore che ha bisogno di noi. Lui fa lo stesso tutto quello che deve fare. È vero che ha dato un disegno di vita per ciascuno di noi, e se non lo facciamo noi non lo fa nessuno al posto nostro. Però lui sopperisce lo stesso, lui aiuta lo stesso anche quelli che avrebbero dovuto essere aiutati da noi, per esempio. Il Signore è onnipotente, il Signore è onnisciente, e il Signore, la definizione di Dio, Deus caritas est, Dio è amore. Dio ci ha creati per amore. Non ci ha creati per la sua bellezza, per la sua grandezza. Lui era grandissimo anche senza che noi esistessimo. Anzi, cosa gli siamo portati? L'incarnazione, la passione e morte di Gesù Cristo, suo figlio. C'era tutto da guadagnare a non crearsi, ma ci ha creati lo stesso per la nostra felicità. Allora, vedete, adesso che le sentite queste cose, dite sì, è così. Dentro nel vostro cuore dite sì, lo sappiamo. Quante volte ci pensate? Quante volte richiamate alla mente queste verità sacrosante? Perché quello che il Signore, per esempio, nella sua infinita sapienza, ha destinato che facciate voi nella vita, non lo fa fare da altre persone. Se non lo facciamo noi, quello che il Signore ha destinato che noi facciamo, non c'è nessuno che ci sostituisce. Il bene non si fa. Pensate alla responsabilità, grande. Mi dice, allora abbiamo paura. Paura di che cosa? No? Paura di amare? No. Paura di sacrificarsi? Ma tanto ci sacrifichiamo lo stesso. Perché noi abbiamo in mente, per esempio, non so, di andare a quella festa e dobbiamo fare prima tutti questi lavori e ci diamo dentro a fare i lavori per essere liberi, per andare a quella festa. È vero o non è vero? Tutti abbiamo di mira una cosa, ci prepariamo, magari con sacrificio, perché questa cosa avvenga. E la cosa migliore del mondo, che è quella di salvare l'anima. Perché siamo qua, abbiamo avuto principio, ma non avremo fine. Noi siamo immortali ormai. Noi ormai siamo passati dalla parte dell'eternità. Passare questa vita sì, ma non la nostra anima. La nostra anima ha una destinazione. Il Signore ci ha destinati tutti per il paradiso, se lo vogliamo. Se lo vogliamo. Perché se facciamo tutto quello che è necessario per andare in paradiso. E questo lo sappiamo tutti, perché se siete qua seduti qua davanti vuol dire che lo conoscete, se no non sareste neanche venuti. È vero o non è vero? Sì. Perché se venite qua sapete che io vi parlo del Signore, vi parlo delle cose che dobbiamo fare per arrivare a goderlo per tutta l'eternità. Perché questo è l'importante, sapete. Qualunque lavoro facciate, qualunque posto occupiate nella vita, qualunque situazione, non ha importanza. importanza, sono cose passeggere. Tanto noi passiamo, o prima o dopo moriremo tutti, ma abbiamo un'eternità che ci aspetta, mica scherzi, ci pensiamo all'eternità che ci aspetta e non sappiamo quando finirà questa nostra vita, perché potrà benissimo che viviamo così tanto, vi auguro di vivere quanto vuole il Signore. Ma l'importante è che facciamo in questo tempo che il Signore ci concede qui, che facciamo quello che Lui ha voluto che nel suo disegno che noi facessimo. Occupare il posto che Lui voleva che occupassimo, fare il lavoro che Lui voleva che facessimo, farlo nel miglior modo possibile come è lecito la nostra capacità umana. Perché anche là, vedete, sapete che nel mondo con i miliardi di uomini che ci sono, non ci sono due intelligenze uguali. Due persone uguali non ci sono. Ognuno di noi ha una sua intelligenza, ha un suo modo di capire, ha un suo modo di attuare quello che ha capito, e dipende tanto dalla volontà. Prima dipende dalla conoscenza, perché voi avete una grande grazia di conoscere il Signore, di conoscere i comandamenti di Dio, se no non sareste neanche qua seduti, no? Ascoltare queste parole. Avete questa grande prerogativa e una grande grazia del Signore, per cui siete agevolati a prepararvi all'atto finale, diciamo, quando il Signore ci chiederà conto della nostra vita qua. Siamo qua di passaggio tutti, o prima o dopo moriremo tutti, non si sa che età, non si sa quando, non si sa come, non importa, ma la morte non ci deve far paura. La morte, guardiamola la morte come un incontro con il Signore che ci ha creato, come un'eternità che noi vogliamo che sia felice. Perché chi è quello stupido che dice no, io voglio un'eternità infelice, ma neanche bisogna essere un peccato, no? Ognuno di noi ha sete della felicità, ognuno di noi vuole il bene, ognuno di noi desidera star bene, eccetera. Beh, in paradiso staremo benissimo, non bene, benissimo, non avremo più malattie, non avremo più da lavorare, non avremo più umiliazioni, non avremo più handicap, né di nessun genere, è la felicità perfetta. Allora, se io credo nel Signore, credo anche per la vita eterna, che Lui ci ha preparato e che ci ha ottenuto con la sua passione, morte e risurrezione. Risurrezione però, guardate che Gesù non è morto per stare nella tomba, dopo tre giorni è risorto. E anche noi risorgeremo, anche noi. Adesso quando moriremo ci sarà la separazione del nostro corpo, che poi va in polvere, non è? Ricordati uomo, il giorno delle ceneri, mettendoci le ceneri sulla testa, il sacerdote dice, memento uomo, ricordati uomo, che sei in polvere ritornerai. Sì, ma io ho l'anima che è immortale, ho l'anima che è immortale, quella non muore. Che il corpo vada a cenere, quello non importa. E non sento più niente, perché se sono morta non ho più la sensibilità, non sento più niente, perciò non mi importa. Quello che mi importa è vedere la vostra anima. E se voi siete qua adesso è perché amate la vostra anima e amate la vostra salvezza eterna, se no non sareste qua a ascoltare questa trasmissione della verità, che io ho solo questo compito, sapete, di trasmettere la verità. Questo è il mio compito nella vita, non ne ho altri. Trasmettere la verità, perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ecco perché è doveroso leggere il Vangelo, rileggerlo, studiarlo, perché non è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. È lui la verità, noi, io sono qua per trasmetterla, per magari per farvi conoscere quello che, o perché non avete studiato, non avete avuto modo di vedere, di cose, oppure per ricordarvi quello che già sapete. Ma io sono quello, io non posso darvi la vita eterna, io vi trasmetto la verità, e la verità vi farà liberi, dice Gesù, no? E se siamo liberi andiamo in paradiso. Sì, perché il demonio è la prima cosa che fa, il peccato è la prima cosa che fa, è rendere schiavi. Guardate, nella vostra vita, di sicuro, perché succede a tutti, è successo a me, succede a tutti, di avere un'abitudine, vero? Di essere abituati a fare una tal cosa. Magari all'inizio ci pensavamo, dopo la si fa automaticamente. Automaticamente si fa. Per esempio mangiare. Automaticamente si va a mangiare, no? Perché si sa che senza mangiare si muore, non si può mica stare in piedi, non si può vivere. E che cosa facciamo? Lavoriamo perché? Per poter mangiare, per poter vivere, giustamente. E vuole il Signore questo. Vuole il Signore. Però non stiamo là, per esempio voi fate un lavoro, qualsiasi lavoro facciate, non è che in quel momento che fate quel lavoro pensate, no, così oggi a mezzogiorno mangio, non è, pensate al lavoro da fare, è automatico questo. Dovrebbe essere un automatismo anche quello dell'anima, do il cibo dell'anima. E che cos'è il cibo dell'anima? La verità. La verità. Dove la si trova la verità? Prima di tutto nel Vangelo. L'unico che non ci inganna è Dio. Dio non ci inganna mai, si vede mai, mai. Gli uomini, magari anche per bontà, magari anche per aiutarci, magari anche in voi, con buone intenzioni, ma ci possono ingannare. Per esempio io ci sono stato in punto di morte, ma avevo capito che ero in punto di morte e che ero nelle mani di Dio, però nessuno è venuto a dirmi guarda sorella che hai poco da vivere ancora, sei finita, nessuno. Eppure era una grande verità, dopo che il Signore mi abbia fatto guarire per i suoi figli, quello è un altro discorso. Pensate che quando dopo mi hanno portato a casa dall'ospedale, erano 40 giorni che ero in ospedale a farlo, e perché non mi sia a casa? Quando io sono stata meglio, sono stata in piedi, sono andata a trovare i miei medici curanti. Uno è diventato pallido, terreo, perché credeva già che fossi morta, io da chissà quanto tempo. Io mi sono messa a ridere, no, professore, lo dico bene che sono ancora viva, stavolta ancora il Signore non mi ha voluto. Verso dice, guardi, non avremmo pagato 2 lire, sicuri che lei moriva. Ma questi sono gli uomini. Dopo Dio fa quello che vuole. Dio fa quello che vuole. Pensate che sopra tutti, e soprattutto è la volontà di Dio. Se noi diciamo con cuore sincero, il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Provate a pensarci sopra, quando dite il Padre nostro, che sono sicura che tutti dite il Padre nostro, perché se non lo sareste neanche qua ad ascoltare questo, se non lo diceste. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Non occorre che la conosciamo noi la volontà. Non occorre. Io non la conoscevo, non sapevo che il Signore voleva che vivessi. Io, visto che mi avevano spedita i dottori e mandata a casa perché morissi a casa, io ero tranquilla, va bene, tanto prima o dopo bisogna morire, dicevo io. No, ero tranquilla. E invece vedete, sono ancora qua. Perché è il Signore che fa. Bisogna che siamo convinti che è Dio che fa, è Dio che si conduce. Guardate che il Padre nostro, chi è che ce l'ha insegnato? Gesù, no? E cosa ci ha insegnato a dire? Sia fatta la tua volontà, come dicevo così. Ma come che noi la conosciamo? Io vi assicuro che non la conoscevo proprio, anzi ero convintissima di morire e non mi importava neanche di morire, perché tanto dicevo prima o dopo si muore. E da giovani si fa meno fatica a morire da giovani che da vecchi. Si si attacca di più alla vita da vecchi. Invece i giovani, infatti vedete come anche quando i combattenti, i soldati così, ma rischiano la vita in una maniera, diciamo, anche temeraria, ecco, che più anziani si diventa, più prudenti si diventa, visto si attacca di più alla vita, è così, è una legge naturale, sapete, del resto la vita è un dono di Dio, lui ce la chiederà quando vorrà e come vorrà. L'unica cosa è essere abbandonati alla sua volontà, perché noi dobbiamo essere certi di una cosa, che Dio ci ama. Dio ci ama, ci ha creati per amore. Del resto, abbiamo tutti il Vangelo in mano, abbiamo visto anche nei film che cosa non ha patito il Signore, come è morto il Signore, per amore nostro. Più prova di amore di quello non so se ce ne sia un altro. Dio ci ama e ci vuole tutti in paradiso con lui, questo è bello, ci vuole tutti nella felicità eterna. Certo, la morte fa paura a tutti perché è sempre un distacco, va bene, però se noi abbiamo fiducia e abbiamo questa fiducia totale, questo abbandono totale alla volontà di Dio, non abbiamo neanche più paura, perché ci avrei Signore, quando verrà il momento mi toglierà anche la paura. Ed è vero, io sono stata, come ho detto, in punto di morte, non avevo paura di morire, mentre adesso che sono su così ho più paura di morire che di allora, che ero in punto di morte. È una cosa naturale, tutti siamo attaccati alla vita, no? E mai non fosse così, mai non fosse così. Ecco perché il suicidio è peccato gravissimo. Io non sono padrone della vita, mia. È il Signore padrone della mia vita. È Lui che ha creato la mia anima. E l'ha creata per una felicità eterna, eterna. Ora, se io, coscientemente, sapendo quello che faccio, per esempio mi suicido, e sapete che il suicidio è un peccato gravissimo. Adesso io non dico che tutti quelli che si sono suicidati siano andati all'inferno, non lo so, perché può darsi che anche all'ultimo momento ci sia stata una riflessione, non lo sappiamo, però il suicidio è un peccato gravissimo, perché non sono padrone io della mia vita, è il Signore che mi ha dato l'anima. È il Signore che ha voluto che esistessi. E fanno tanto, perché sapete, questi esempi di queste personalità, come quel poeta che si è suicidato, non aveva fede. Guardate quanta grazia avete voi, perché se non aveste fede non sareste qua seduti davanti. Che grazia grande non avete dal Signore di avere la fede. E ringraziatelo di questo e pregate sempre che vi aumenti la fede, perché è un grande dono di Dio, è uno delle virtù teologali, si chiamano, vero? Cioè date da Dio fede, speranza e carità. La fede, io so che Dio esiste, so che Dio c'è, so che Dio ha creato la mia anima, so che un certo momento mi dirà basta, la tua anima deve venire a godermi per tutta l'eternità, questo è bello, no? Perché il nostro scopo è di goderlo lui per tutta l'eternità. Lui ci ha creati per quello. Quelli che sono andati volontariamente all'inferno, proprio volontariamente, perché ci sia un peccato mortale, sapete che ci sono tre cose, no? Le avete studiate nel catechismo, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Perché se uno è fuori con le carte e diventa pazza e si suicida, non ha neanche peccato veniale, non ha fatto. Se è pazza, se non aveva più il bene dell'intelletto. Capite? Ecco perché non possiamo mai giudicare. A meno che il Signore non ci riveli lui, che quell'anima è dannata o che l'anima si è salvata, ma noi non possiamo saperlo. Anche di quelli che si suicidano, non ce la possiamo. Perché può darsi benissimo che in quel momento non avessero tutta la piena avvertenza, non capissero quello che facevano. Magari un momento di follia, un momento di vacca la pesca. Ecco perché noi non possiamo mai giudicare. E Gesù ce l'ha detto chiaro: non giudicate e non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. Sentite, non ci conviene farlo. Non giudicare nessuno, così Gesù non ci giudica. Davvero sapete? Noi non possiamo giudicare. Non possiamo. L'atto esterno, il suicidio, è un male, sappiamo. Ma non possiamo dire quello è andato all'inferno perché si è suicidato. No, non sappiamo. Noi non possiamo giudicare. A meno che uno non abbia una rivelazione dal cielo. Che quello si è salvato, quello si è dannato, va bene. Ma allora ci deve essere uno scopo per cui il Signore dice così. Ma noi non possiamo giudicare. Non giudicate, non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati. L'avete presente questo brano del Vangelo? E siamo così facili a giudicare? Dite la verità. Siamo così facili a giudicare. No, cari. Quando mi viene in mente un giudice, ed è logico che ci venga in mente, perché abbiamo l'intelligenza, abbiamo il cervello, vero? È logico. Cacciatelo via. Dite, ma no, Signore, io non posso giudicare. Tu solo sai. E se vi viene in mente quella tal persona che tale, pregate per quella persona. Pregate. Perché può darsi benissimo che abbia avuto un momento di pazzia. Un momento, e allora? Non lo sappiamo. O viceversa, per esempio, crediamo che una persona sia santa, che una persona sia buona. C'è un fatto che è stato, ci sono i documenti della verità di questo fatto, so che ve lo dicevano. Mi pare che sia successo in Spagna. Una persona aveva fatto più carità, cioè, sembrava buonissima, insomma, molto stimata dalle persone, molto eccetera. Ancora quando venivano portati in chiesa, ma non chiusi nella bara, sul cavalletto come aperto così, e tutti a dire che era un santo, che così. Il Signore ha permesso una cosa da, in piena chiesa, davanti a tutti, in questa Spagna è successo. Si è alzato, seduto, dice: io sono dannato. Pensate. E tutti lo credevano, lui è una persona per te. Perché noi siamo facili a giudicare, sapete? Siamo tanto facili a giudicare. Magari giudichiamo male una persona che magari chissà che quanto buona è. O giudichiamo perfetto una persona che chissà quanti difetti ha. Non lo sappiamo. Il Signore ce l'ha detto chiaro: non giudicate e non sarete giudicati. Il giudizio è solo di Dio. È Lui che sa che cosa bolle dentro nella nostra pentola, che cosa pensiamo, che cosa crediamo, che cosa abbiamo nel cuore. È solo Dio. Anche le persone più vicine le possono ignorare. Ora vedete, siamo nel periodo dell'Avvento, no? E ci stiamo preparando al Natale. Una bellissima festa del Natale. Non è la più importante. Sapete qual è la festa più importante? La Pasqua. Però, se Gesù non fosse nato, non sarebbe neanche morto e risorto. E quindi è una festa molto sentita il Natale. Beh, anche molto reclamizzata e anche molto adoperata per tante altre cose che non sono quelle vere. Noi pensiamo al dono grande inesplicabile che Dio ha fatto all'umanità, prendendo una carne come la nostra, nascendo da una donna, nato da donna, dice San Paolo, nato da donna, senza intervento di un uomo, perché il Padre è il Padre celeste, è Dio lui, è Dio. Chi ha messo incinta la Madonna è stato lo Spirito Santo, Dio. Queste sono le verità della fede, i capisaldi della fede, che purtroppo stiamo perdendola. Io vorrei chiedere anche ai sacerdoti, come preparate queste persone a Natale? Come preparate i vostri? E ci sono i sacerdoti santi, ce ne sono anche i catechesi. La santità, la preparazione dell'avvento è la preparazione al ricordo della nascita di Gesù. Perché Gesù è nato? Per salvarci, per aprire le porte del paradiso. Perché se lui non si fosse fatto uomo e non fosse morto per noi, noi il paradiso non l'avremmo visto neanche in cinema. È così, sapete. Lui si è fatto uomo per aprirci le porte del paradiso, perché potessimo andare a goderlo per tutta l'eternità. Ora, se noi veniamo meno a questo desiderio di Gesù, a questa volontà di Gesù, che cosa ci aspetta? L'inferno. E l'inferno che cos'è? La separazione eterna da Dio, con ogni male senza alcun bene. Ogni male, perché fino alla risurrezione della carne ci sarà solo la nostra anima, dopo ci sarà anche il corpo risorto. E pensate che cosa deve essere l'inferno, mamma mia, deve essere qualcosa di atroce, veramente terribile. Se sono terribili già le pene del purgatorio, perché voi sapete, il purgatorio va da un sottile velo di differenza dell'inferno, ma c'è la sicurezza dell'eternità felice, perciò neanche da mettere in confronto con l'inferno, che è la sicurezza dell'eterna dannazione, capite? E tanto l'inferno quanto per l'inferno, ce lo prepariamo qua su questa vita, sapete? E il Signore non si può incarnare. Ricordatevi che non si può incarnare il Signore. Dio è verità e vita. Dio ci vede dentro come siamo. Gli uomini possono giudicarci quello che vogliono con l'aspetto esteriore, così, ma Dio no. Non si può incarnare. E bisogna che questo sia uno dei temi profondi della nostra meditazione. Perché mi esorto tutti a fare qualche meditazione. Non credo che tutti lo facciate, ma non voglio neanche saperlo se io lo faccio. Ma la meditazione è necessaria. Mi direte, ma come si fa a fare meditazione? Ci sono tanti modi, sapete. Io posso leggere anche una frase solo del Vangelo, ci penso sopra, questa è meditazione. Posso anche non leggere perché lo so a memoria. Per esempio domenica il sacerdote, stamattina perché ha letto un Vangelo, mi viene in mente questa frase del Vangelo, ci penso sopra, questa è meditazione. Dopo noi religiosi abbiamo circa mezz'ora, arriverà a 20 minuti di meditazione tutti i giorni, va bene? Cosa si prende? C'è il libro, a volte non occorre neanche il libro, basta il Vangelo, basta una frase, ma meditare, pensare, non pensare solo a guadagnare, non pensare solo al lavoro che dobbiamo fare durante la giornata, non pensare solo alle persone che dovremo incontrare nella giornata, non pensare devo comprare questo, devo fare quest'altro, tutte cose doverose, perché il Signore ci chiederà conto del dovere, del nostro potere. È logico, però non sia il primo del Signore, non sia l'essenzialità della nostra vita. No. L'essenzialità della nostra vita è che siamo qua di passaggio e dobbiamo arrivare in paradiso. E che cosa dobbiamo fare per il paradiso? Ditemi voi, che cosa dobbiamo fare? Osservare la legge di Dio. È vero o non è vero? Osservare la legge di Dio. E i doveri del proprio Stato, che sono impliciti nella legge di Dio, ma sono i doveri del proprio Stato. Un marito ha un dovere, la moglie ha il suo dovere, una suora ha i suoi doveri, il sacerdote ha i suoi doveri, ognuno di noi ha il suo dovere. Ognuno di noi sa benissimo quello che deve fare durante il giorno. Il lavoro è necessario. Chi non lavora non mangia, dice no. Il lavoro è necessario. Ma per esempio io adesso non lavoro più. Cosa volete? Sono vecchio? Ormai ho lavorato tanto nella vita, adesso sono inabile. Adesso quando faccio prego e offro, amen. Quello che è stato, però sto aspettando il paradiso anch'io, eccomi qua. E dico, e dopo io mi auguro un giorno di trovarci tutti insieme qua in paradiso, va bene? Facciamo questo. Quando il Signore vorrà, più tardi che vorrà, quando vorrà, tutti trovarsi in paradiso, tutti. E ricordatevi una cosa, bisogna che giorno per giorno, sera per sera, possibilmente, facciamo una revisione della nostra giornata e chiediamo perdono al Signore di quello che non abbiamo fatto, del dovere che forse Lui voleva che facessimo e non abbiamo fatto, di come abbiamo fatto magari trascurando con... Insomma, ognuno di noi sa. Ognuno di noi sa quello che è il proprio dovere. Uno diverso dall'altro. Uno in una posizione, uno nell'altra, uno... Che è? Ha fatto una trasmissione, mi pare, di una... C'è molto il concetto di santità. Da Tuzia, ecco, concetto di santità. Quella è sposata, aveva figli, no? È vissuta per il Signore. Ha fatto il suo dovere di moglie, ha fatto il suo dovere di mamma, ha lavorato, perché ha lavorato tutta la vita. Ha fatto la vita comune che faceva. Io sono stata in Calabria una volta, non sono riuscita a andarci perché, il Signore non ha voluto, si vede così. Però sentivo le persone parlarne e io tutti quelli che, a cui ho potuto parlare ho detto andate da Matuzza, andate, perché il Signore mi aveva fatto capire che era proprio tutto un'anima di Dio. E non era suora, era una madre di famiglia, ha lavorato, ha cresciuto i figli. Guardate che la santità non è legata allo stato di famiglia, non è legata a quello. Lei è moglie, lei è mamma, lei ha lavorato, ma che cosa ha fatto? Ha vissuto per il Signore e ha cercato di non offendere il Signore, di non trasgredire la legge di Dio. Quando ha potuto fare del bene l'ha fatto. Allora il Signore che l'aveva scelta, perché vedete, c'è questa frase nella Sacra Scrittura, il Signore legge le cose che non sono per confondere quelle che sono. Le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti. Accidenti, io ci ho sempre pensato a questo, sempre. E dico, se il Signore mi ha adoperato per trasmettere la verità, vuol dire che era proprio stolta. E se il Signore non l'avrebbe scelto. È vero, sapete, il Signore legge le cose che non sono per confondere quelle che sono. Guardate come fa il Signore, un presidente di una nazione e tutti gli altri. Chi è che va a prendere? Una natuffa? una delle persone ha voluto scegliere anche me come per farmi suora, perché mi facessi suora, che boh, io mi sono sempre domandata, ma signora, che cattivi gusti che hai, perché mi sembrava che è proprio anche a casa mia, diciamo, beh senti, va bene, il signore ti ha scelto suora, che mia mamma me lo diceva, ma non credo te lo mai detto, sai, perché guarda, tutti potevano da suora con te, perché io cavalmato facevo spot, ho fatto lo spot, ero tutta vivace, tutta a giocare, tutto. Eppure guardate che gusti che è il Signore. Ha voluto proprio chiamarmi così. E quando ho capito che era lui che mi chiamava e che era sua volontà, ho detto, ma chi me la fa fare? Non fare la volontà di Dio. Io dopo devo andare in paradiso, scherziamo, pensiero io. È giusto sapere, provate a pensarci. La nostra meta qual è? Paradiso, sapete. Perché eterni non siamo nessuno. Io morirò prima di voi, perché sono più vecchia di voi, ma se voi morirete tutti. E grazie se è il paradiso o l'inferno. Purgatorio di passaggio, però volete che sia. Purgatorio come paradiso. Ma da là non scappiamo, Provate a pensarsi bene. E credete che sia difficile andare in paradiso? No, sapete. È più difficile fare i cattivi che fare i buoni. Sì, è molto più difficile fare i cattivi, perché il cattivo non ha mai pace. Ha la coscienza che viene morta. Se per essere cattivo vuol dire che fate le cose cattive, gli altri lo odiano, non lo amano. Io ho cercato per ascoltare il Signore, per fare quello che voleva il Signore, ho cercato di fare il bene a tutti. Io vedo che tutti mi vogliono bene. Tutti. Io mai ho avuto da lamentarmi che uno mi odiava, che uno mi faceva del male. Perché se io cerco di fare del bene, se io prima di tutto amo il Signore, e se amo il Signore amo il prossimo. Io non posso amare il Signore che non vedo se non amo il prossimo che vedo. Guardate che Sacra Scrittura è chiarissima. Come posso dire amo il Signore io, se non amo il prossimo? Così sapete, il prossimo io lo vedo, e nel prossimo vedo Gesù. E allora lo faccio con tutto il cuore, voglio tutto il bene possibile e immaginabile. Ma se no, dipende di voi. Guardate che non è difficile andare in paradiso. Se voi amate, che cosa vuole? Il Signore Dio è carità e ha voluto che noi amassimo Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come noi stessi. Anzi, l'ha definito meglio il Signore, amatevi gli ultimi gli altri come io vi ho amato. Ricordatevi questo. Si vede il paradiso così, sapete, amando, non odiando, non facendo del male, non trattando male, non odiando gli altri, non odiandoli, no, si va in paradiso amando tutti, perché se sono tutte creature di Dio, io amo Dio che è il creatore, amo anche le sue creature, no? È vero o non è vero? E cerco di fare il bene a tutti. Non è difficile, sapete, andare in paradiso. Si fa molto più fatica andare all'inferno, credetelo. Perché bisogna essere cattivi di cuore, bisogna volere il male, bisogna fare il male, e poi se si fa il male agli altri si ha rimosso. Si ha rimosso. E così non vive contento chi fa del male. Chi odia così? Chi odia è rabbioso proprio, non gode mai. Non gode mai, invece uno che ama tutti gode di tutto e gode sempre. Perché qua di che ore sono? Sì, quanto basta. Sì. Ci avviciniamo alla festa dell'Immacolata, vero? Che è una grande bella festa. Don Bosco l'aveva messa come chiave di tutte le feste della Madonna, l'Immacolata Concezione. Certo ha avuto un grande privilegio. Perché? Perché doveva essere madre di Dio. Non poteva mica scegliere un'altra persona che era stata anche solo per un minuto schiava di Satana. Noi abbiamo ricevuto il battesimo per essere liberati dal peccato originale. La Madonna il peccato originale non l'ha avuto. L'Immacolata Concezione è la festa dell'unica persona, dopo Dio, dopo Gesù, si vede, l'unica persona umana, perché è di propria natura umana, come me, come voi, che non ha avuto il peccato originale. Non è stata toccata dal peccato originale. Difatti sì, nella novena dell'Immacolata si canta Tota pulcra est Maria, tutta bella sei Maria, il peccato originale non è in te. L'unica persona a cui Gesù ci chiama, lui è Dio, ma l'unica persona di natura umana che è nata senza il peccato originale. E ci sono voluti secoli e secoli perché la Chiesa la pronunciasse. I santi l'hanno sempre creduto. Ci sono dei santi, 400 e 500, che avevano una devozione, San Francesco d'Assisi, per esempio, tanti. Hanno sempre propagato questa. Però prima che la Chiesa lo dichiarasse, l'ha dichiarato appena il secolo scorso, come verità di fede, che la Madonna è nata senza peccato. La festa dell'Immacolata è questa. La Madonna, essendo futura madre del Figlio di Dio, perciò sposa dello Spirito Santo, perché Gesù non l'ha avuto per l'esito di un uomo, solo è stata fecondata dallo Spirito Santo. E infatti Gesù è figlio di Dio, non è figlio di un uomo, figlio di Dio. Lui si chiama figlio dell'uomo perché voleva essere come gli altri. Ma lui era figlio di Dio, capite? È la Madonna. E voi mi direte, ma che gusti ha avuto il Signore? Se ha avuto questi gusti, ha avuto questi gusti e l'ha chiamata giovanissima, forse lei non conosceva neanche, forse l'ha conosciuto solo questo giorno dopo che l'angelo l'ha dichiarata che sarebbe diventata madre di Dio. Forse, dico forse, perché forse può darsi che per ispirazione divina, siccome il Signore ci dà tante ispirazioni buone, non ditemi che il Signore non vi dà ispirazioni buone, io non ci credo. Io sono sicuro che quanti siete qua voi, tutti avete delle ispirazioni buone. Che ci badiate, che non ci badiate, quello è nato un paio di maniche, ma tutti. Il Signore parla a ciascuno di voi. Adesso parla attraverso questa voce mia che vale niente, ma vi trasmette la verità, però. Ecco. Però nel silenzio, nel momento della preghiera, in qualche momento speciale, magari durante la Santa Comunione, durante una festa, io sono sicura che il Signore parla a ciascuno di voi. Anche senza parole come le dico io, ma un sentimento, un qualche cosa. Del resto, il fatto che siate qua, che siate venuti qua, chi è che vi ha mandato? Perché siete venuti? Non sono io che vi ho chiamati, uno per uno, al fuori di poche persone che conosco qua, le altre non le conoscevo. E il Signore che vi ha chiamato. E voi avete detto sì, vado a ascoltare la trasmissione della verità, perché io ho solo questa missione di trasmettervi la verità. L'ho saputo dopo anni, sapete, questa cosa, ma non l'ho saputo in modo chiarissimo. La mia missione era questa, di trasmettere la verità, perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la vita. E Gesù la via, la verità, la vita. E io ho questa missione di trasmetterla. Del resto vedete cosa vi leggo, il Vangelo, vi leggo la Sacra Scrittura, è vero o non è vero? È la verità. Non vi leggo mica dei libri, magari buonissimi, buonissimi. Per esempio c'è l'imitazione di Cristo che io chiaro, dopo della Bibbia, è il libro più bello che ci sia di imitazione di Cristo. L'avete in casa vostra. E se qualcuno ancora non ce l'ha, lo compri. È un libretto che costa poco, sapete, l'imitazione di Cristo. Lo trovate nelle biblioteche, religiose così. Imitazione di Cristo. Non vi dico di leggerlo tutto, non per carità, leggetevi anche mezza parte, anche un periodo solo al giorno, mettetevi in segno e dopo il giorno dopo andate avanti un altro periodo e dopo ci pensate sopra, leggetelo solo la mattina se avete tempo o se siete troppo in ritardo per fare le vostre cose, leggetelo la sera prima di andare a letto, dopo ci pensate sopra un po'. Guardate che dopo del Vangelo c'è la parola di Dio. Il libro più bello che esiste è l'imitazione di Cristo. Quando dico Vangelo dico anche Sacra Scrittura, è San Paolo, le lettere degli Apostoli, sono tutta la Sacra Scrittura, l'Apocalisse, che finisce con l'Apocalisse e la Sacra Scrittura. Ecco. Ma sapete cosa vuol dire leggere anche il pensiero solo? E dopo pensarci sopra, specialmente la sera. Specialmente la sera quando andate a letto, che subito non crollate mica come un sasso da dove da, qualche pensiero magari qualche minuto vi resta ancora. E ci pensate sopra, ci pensate sopra. Magari dite un'Ave Maria, dite un gloria che il Signore vi illumini. Poi, un momento giusto, vi viene in mente la cosa, sapete. E la Sacra Scrittura si termina con l'Apocalisse. Il Vangelo invece questo, guardavo, il Vangelo secondo, questa è dell'Immacolata.
C'era questa una spiegazione
di questo. Sì, di che cosa? Chi è che voleva?
Il Vangelo. Sì, ma c'era una volta.
No,
il numero uno per me.
Ah, questo Vangelo qua del...
Era il primo giorno di prima domenica dell'Avvento.
Ah, sì. No, ve dico subito la cosa.
E dove parla della fine di Gerusalemme e della fine del mondo.
Ah, sì. Beh, ma qua guardate che c'è poco da dire. È più da leggere e da dire credo. Credo, Signore. Perché se questa è la parola di Dio ed è il Vangelo... Perché dice il Vangelo, no? Ecco, in quel tempo, scusate, mentre il Signore Gesù uscito dal Tempio se ne andava, ecco il Vangelo secondo San Matteo. Non vedete tutte, dunque, e gli disse loro, non vedete tutte queste cose, in verità io vi dico, non sarà lasciata qui, pietra su pietra, che non sarà distrutta. Dunque, Gesù, figlio di Dio, immaginate se non conosceva tutta la... Perché noi non capiamo certe cose, la nostra mente è talmente ristretta, noi abbiamo avuto un inizio, no? I nostri genitori ci hanno concepito e noi abbiamo cominciato a esistere, dopo c'è venuto l'uso di ragione, dopo abbiamo letto, noi non conosciamo tutta la verità, ma Dio è eterno, non ha avuto mai principio e non avrà mai fine. Mi direte come avviene questo? È un mistero. Non possiamo noi capirlo questa cosa, però ci crediamo perché ce l'ha detto Dio, ce l'ha detto Dio. Però nonostante lui fosse eterno, ha voluto creare l'uomo e ha voluto redimerlo come lo sapete che è, ci ha redetto. Allora, nel tempo che è stato qua lui, ci ha detto tante cose. Non vedete tutte queste cose, dice il Tempio? In verità vi dico... Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta. Se 30 anni dopo avveniva quello che ha detto Gesù, sono entrati i romani. Siccome gli ebrei erano insotti, non volevano il dominio romano, i romani hanno fatto casa pulita di Gerusalemme. Non rimasta neanche pietra su pietra. E poi vedete, al Monte degli Olivi, poi sedutosi i discepoli si avvicinarono e gli disparli dissero, di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Ma io non ho capito tutto, sapete. Gesù era stato così esplicito, così esplicito, così chiaro, che loro, ignoranti come erano, avevano capito. Quando accadranno queste cose, è il segno della sua, tua venuta e della fine del mondo. E Gesù rispose loro: badate che nessuno vi inganni. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno, e sentirete di guerre e di rumori. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione. Quante ne abbiamo viste finora? Io sono più vecchia di voi tutti, ne ho viste di nazione contro nazione. Io ho visto la guerra del 40-45, vi rassicuro io, che era tutto il mondo uno contro l'altro armato. Fate conto, e regno contro regno, vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi, anche quello, quanti, quanta fame durante la guerra, ma quanta fame, non avete idea. Sì, arrivamo dal quel tot e non si sapeva come dividerla durante il giorno. E allora cosa facciamo? Mangiamo quanto con la mattina, quanto mezzogiorno, quanto la sera. E dopo mezzogiorno eravamo anche giovani, avevamo che fame, mangiavo un po' di più, e la sera. Quanta fame! Guardate, io non vi auguro di provare quello che abbiamo provato qui. Vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi, guardate quanti terremoti adesso. Ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli, e adesso sappiamo, sono stati 300 anni di vera persecuzione. Ma adesso credete che non ci sia la persecuzione? Guardate in Islam cosa c'è, guardate anche le nazioni, quello che vi dicono e quello che non vi dicono, sapete quanti, quanti martiri ci sono anche adesso, quanti in Cina, quanti martiri. Preghiamo per loro, preghiamo. E sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Quando non c'è Dio, c'è l'odio. Deus caritas est, Dio è amore. Dio vuole che ci amiamo gli uni gli altri. Dio non vuole che ci odiamo. Neanche le antipatie non vuole, Signore. Vi direte, ma come sono così naturali le antipatie? Bisogna dicere. C'è una persona che mi andrà più di un'altra, una persona con la quale io dividerò più volentieri i pensieri, il modo di vivere, così, ma non devo estromettere l'altra. Io devo amare e a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, si tradiranno e odieranno a vicenda, sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Guardate che i falsi profeti ce ne sono sempre stati, tutti i tempi, tutti, anche adesso. Quelli che vi dicono che sono non plus ultra, che saranno quelli che rimedieranno tutta la fame della terra, eccetera, tante cose. Tutte parole. E il profeta ingannerà per il dilagare degli, e si raffredderà l'amore di molti. Questa è una cosa che io sto riscontrando e mi fa tanta impressione, perché io sono più vecchia di tutti gli altri. C'era molto meno odio una volta. L'odio, ho cominciato a vedere l'odio nel 40-45 con la guerra, ragazzi. Non ho visto l'odio. Ma adesso c'è molto meno amore. Ma quelli che amano, amano sul serio. Ecco questo. C'è più verità adesso. C'è più verità. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine, quando tutti i popoli lo sentiranno. Ancora no, la Cina non ha sentito tutti. parte dell'evasione. Ecco. Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione di cui parlò il profeta Daniele, e anche te ve l'ho letto il profeta Daniele, avete la Sacra Scrittura? C'è Daniele, interessante, leggetelo. Chi legge e comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggono sui mari. Ecco, il Signore ha mischiato la profezia della fine di Gerusalemme con la profezia della fine del mondo. Perché il Signore non vuole che noi siamo. Noi adesso è più facile capire, perché togliamo quello che è la fine di Gerusalemme e adesso è la fine del mondo. Ma allora non sapevano. Del resto, quando erano morti, per loro era la fine, che fosse del mondo, che fosse di Gerusalemme. Allora dice quanti sono, e adesso parla per loro, per gli ebrei, quanti sono in Giudea, fuggono sui monti, chi si trova sulla terrazza non scende a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torna indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinta, sì, e a quelle che allattano. Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno di sangue. E vedete, questo può essere stato vero, la caduta di Gerusalemme, oppure il fine del mondo. Sì. Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata all'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà, e questa è proprio la fine del mondo. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe. Ecco, e qui ritorno a parlare, perché vedete, il Signore nelle profezie fa così: un po' parla della fine del mondo, un po' parla dei giorni nostri, perché questo è dei giorni nostri. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. E poi parla della caduta di Gerusalemme. Ecco, le profezie, Signore, anche il Signore, e anche i santi che ricevono, santi oppure le persone che ricevono la luce dal Signore delle cose, non sa mai distinguere se questo è di adesso o se no. Non si sa mai distinguere. Mai. Potrebbe essere i giorni nostri, potrebbe essere la fine del mondo. Come va? Va a mischia la fine di Gerusalemme con la fine del mondo. E leggetelo perché la vita è in casa, no? Anche questo è un detto, no? Dunque sia il cadavere, si raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, e questa è la fine del mondo. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Vedete, parla della fine di Gerusalemme e della fine del mondo. Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, la croce. Perché il segno della fine è la croce, sapete, una croce luminosa. La fine del mondo, però, per adesso non c'è la fine del mondo, state tranquilli. E allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria, e gli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti da quattro venti, no? Non la tromba materiale, sapete, il suono della voce, il suono della verità, soprattutto il suono della verità, perché vedete, noi saremo giudicati dalla verità. Ecco, questo sarà il giudizio di Dio, la verità. Guardate che in quei momenti non potremo, anche nella nostra, adesso non c'è la fine del mondo, state tranquilli, ci saranno delle tribolazioni, ci saranno guerre ancora, sì, ci saranno queste cose, sempre, perché vedete che è tutto in subbuglio il mondo. Però ci resta tempo di capire così. Quando anche sentire, ma anche quelli che vivranno alla fine del anno, avranno il tempo di pentirsi. Ecco, io vorrei che di tutto questo, questa catechesi di oggi, vi rimanesse in mente una cosa. Noi viviamo alla presenza di Dio. Dio conosce anche il nostro dito. Lui conosce i nostri pensieri, anche le fantasie, che quando ci accorgiamo che sono fantasie diciamo ma va, le mandiamo via, vero? Va bene, tutto conosce di noi, però Dio è amore. Dio ci ha creati per amore. Dio vuole che noi ci serviamo, che noi andiamo a goderlo per tutta l'eternità. Non c'è peccato grave al mondo che non possa essere perdonato dalla misericordia di Dio. Che non vi venga mai in mente di dire no, Dio ha fatto talmente grossa che Dio non può perdonarmi, non è vero? È una bestemmia. Dio può perdonare tutto. Sentite, l'avevano ucciso in quella maniera, l'avevano messo in croce, l'avevano fatto bene. Quel soldato romano, Longino, che ha detto questi erano veramente figli di Dio, si è convertito là. Dopo averlo martirizzato, dopo aver fatto con i suoi colleghi tutto quello che hanno fatto a Gesù. Perché anche quello che voi avete visto forse in televisione così, è inferiore a quello che in realtà avete. Se voi leggete bene il Vangelo anche tra le righe, vedete che cosa gli hanno fatto, che cosa gli hanno fatto soffrire, come lo hanno trattato. È una cosa che per me fa venire sempre i brividi, dico, Signore, ma come hai potuto permettere? Eppure Padre lo ha messo, per amore nostro. Vi rimanga solo in mente questo, magari. Dio ha sofferto. Ha voluto che suo figlio Gesù soffrisse quello che ha sofferto, va bene? Proprio per salvarci. Allora saremo matti, ma matti nel vero senso della parola. Non fa tesoro di questa sofferenza, non fa tesoro di questo amore col quale lui ha offerto tutto se stesso al Padre per noi, anche per uno, per ciascuno di noi. Sapete, sarebbe morto così, Signore. Ci ama e ci ha amato da soffrire tutto quello che ha sofferto e da fare tutto quello che ha fatto per amore, e quello che sta facendo per salvarci. Perché se siete qua seduti ascoltare io che vi trasmetto la verità, perché vedete, il mio compito è solo di trasmettervi la verità. Io non sono un predicatore, io non sono un sacerdote, non posso interessarmi. Però il mio compito è questo, trasmettere la verità. Difatti vedete cosa vi leggo il Vangelo, no? Vi leggo la Sacra Scrittura, è là la verità. È là. Ci sono tanti libri belli, spirituali, tanti, guardate dopo di questo, dall'Imitazione di Cristo, dopo il Vangelo è il libro più bello che spero che l'abbiate in casa. Se non l'avete, andatelo a comprare. E leggetemi una paginetta così, non di più. Dopo il Vangelo, ma il Vangelo è parola di Dio. Io vi ho solo questo compito di trasmettere la verità. E vi fate di cosa vi parlo? Ditemi del Vangelo, della Sacra Scrittura, è là la verità. Non mi adoperò neanche altri libri, vedete? Neanche. Proprio il Vangelo, lui vuole che io parli del Vangelo, lui vuole che io parli, che trasmetta la verità. La mia missione è questa, trasmettere la verità. Finché lui vuole, quando non vuole più, andrò a godere la verità. Siamo dati su questo.
Ci vediamo a gennaio?
Sì.
A gennaio? Beatrice?
Sentite, dunque, oggi è la prima domenica di gennaio.